E bentornati qui negli studi di Radio FSC underscore Unimore. Sono contentissimo, dopo tantissimo tempo, un nuovo episodio di Cinema a Tema, stavolta con tanti ospiti. Per l'occasione ho invitato tre ragazzi come me molto appassionati di cinema, quindi direi subito di salutare Jerry alla mia destra.
Un salutone agli amici telespettatori.
Sofia.
Ciao ragazzi, ciao a tutti.
E Pietro, un gran piacere. Buongiorno,
la
buonasera.
Crema della crema abbiamo oggi.
Un po' di emozione, come giusto che sia. Questo episodio è un episodio speciale denominato Parliamo di Oscar, perché stanotte, la notte della la domenica 10 marzo, si è tenuto al Dolby Theater di Los Angeles la 96esima edizione degli Oscar.
Famosissima, bello, applausi.
Degli poi Oscar. È un numero divertente.
Questo poi i nostri spettatori lo vedranno un po' più avanti, però
per noi è stato stanotte, condotta per la quarta volta dal comico e conduttore Jimmy Kimmel, che ha avuto anche un po' un diverbio con Donald Trump.
E chi me lo dice?
Iniziamo malissimo e quindi direi di iniziare un po' a parlare a ruota libera di questi premi, che hanno visto un film vincitore su tutti. Direi in maniera forse esagerata, insomma, iniziamo a mettere un po' di pepe su questi premi.
Quindi, vabbè, andate voi perché...
Parto io.
Calogero.
Parto io. Una considerazione generale.
Vai Jerry, quello che vuoi.
Allora, prevedibili alcuni, nel senso erano scontati, altri, Killers of the Flower Moon, che non ha vinto nulla, il che mi rattrista alquanto. Più che altro... A me non me ne fregava nulla di chi vince.
Ma è un episodio fatto apposta, dovremmo sponsorizzare la notte
degli... Evviva l'America, democrazia. Ma l'unica cosa di cui mi importava veramente era l'Oscar per miglior film d'animazione.
Ok, quindi già qui...
mi importa solamente che Miyazaki, che purtroppo non c'era insieme a Suzuki, non c'erano nessuno dei due, hanno vinto loro con Il ragazzo e l'erone.
Quindi comunque sei in parte soddisfatto, anche se...
Quindi sei contento,
va contento, bene. Hai festeggiato, hai stappato.
Sì,
me l'hai vista tutta?
Tutta no, l'ultima mezz'ora me la sono recuperato stamattina.
Tu sei pazzo.
È andata così.
No, anzi fa benissimo, è giusto vedere la notte.
Alle 2 di notte, tipo, la cerimonia.
A mezzanotte.
A mezzanotte?
Sì, a mezzanotte con miglior attrice non protagonista, se non ricordo male.
Sì, un rito praticamente cominciare con qualcosa che ti alletta poi in realtà...
E ti mette a letto.
E ti mette a letto, esatto.
Un po' brutto,
però
sto usando...
Io ero sveglia, ma sembrava che fosse infinito, più lungo del Sanremo, per esempio.
Però dopo 4 anni di Sanremo con Amadeus, fai un po' di...
Il tempo si dilata.
Sì. Beh, quindi Oppenheimer ha vinto praticamente i premi più importanti e non solo, usando il telefono, ma giusto per comodità, miglior film, miglior regia in primis. Quindi diciamo che già
posso dire veramente, miglior regia, secondo me, rubatissima.
Rubatissima.
Perché veramente Nolan è un riciclo un po' di suoi vecchi film, è sempre lo stesso approccio.
Okay.
E il film vuole tanto essere un qualcosa di esagerato, di estremamente intenso, con tratta temi estremi e questo personaggio gigantesco e usa la pellicola e in realtà è un bel film.
È un bel film,
assolutamente.
Siamo un po' troppo critici.
È un bel biopic, ha una bella colonna sonora, ha dei bravissimi attori. Però l'hanno veramente inondato di premi.
Ecco, hai detto bravissimo attore, quindi Cillian Murphy e Robert Downey Jr.
Allora,
scusami, miglior regia rubata a chi?
Allora, secondo me tra Lantimos e Scorsese erano entrambi più meritevoli del premio, perché semplicemente era una regia, in un caso molto rappresentativa di una persona che veramente ha fatto il corso della vita e comunque sta continuando a fare dei film eccezionali, per quanto anche quelli estremi. Lantimos invece è una voce
è una
voce estremamente particolare in un premio come sono gli Oscar, cioè non c'è un altro film
forse per quello,
Povere Creature che ha vinto anche Povere Creature, tanto sono molto contento rispetto appunto alle vittorie di...
Sì, ben 4 premi rispetto ai 7 di Oppenheimer, comunque
rispetto agli 0 però di Killers of the Flower Moon e di tanti altri film che io magari non ho visto, ma che so che sicuramente si meritavano.
Diciamo, quindi,
sputo,
tra
Oppenheimer, una carezza.
Tra Oppenheimer e il film di Lantimos ci sono 11 Oscar, poi il resto un po' distribuito.
Sì,
così,
sì.
Insomma, i Masuglia, gli altri
film. I Fantastici 4 degli Oscar sono sempre poche, si contano sulle dita di una mano di solito.
È vero.
Ed era prevedibile, sì, questa cerimonia, però è anche giusta. È stata una cerimonia, secondo me, a me ha soddisfatto. A me non ha troppo sconvolto, non ho gridato all'ingiustizia, diciamo, in molti casi. Anzi, sono stata stupita della migliore... com'è che si è...
Non protagonista, di The Holdovers. Di The
Holdovers. Sono stupita, ci voleva la quota.
No.
Per definizione, attrice.
Ci dissociamo. No, fra l'altro, ecco, volevo anche parlare brevissimamente di The Holdovers, che a me in realtà è stato il film che mi ha più colpito in questi... tra i film appunto che figuravano candidati agli Oscar, perché ecco, non mi aspettavo la brillantezza che ho potuto notare guardando questo film, un film che è un po' un romanzo di formazione, se vogliamo, questo incontro tra un professore burbero all'inizio, ma che poi pian piano si scioglie conoscendo il ragazzo con cui è costretto a passare due settimane.
Uno zundere, insomma.
Sì, infatti. No, e quindi mi ha divertito tantissimo, ho riso veramente tanto, io difficilmente rido così tanto al cinema, ammetto, perché Cozzolone per esempio è uno di quei film che mi fa di solito scoppia proprio la grassa risata, che chiama la grassa risata.
Magari questo non ti fa onore, potevi non dirlo veramente.
No, però
potevi skipparla.
No, sì, invece sì, è giusto infatti dirlo, perché ragazzi, a me che Cozzolone fa morire. E invece in The Holdovers ho riso tanto, però mi sono anche un po' commosso nel finale, perché insomma è un film che, come si dice spesso, fa
ridere
anche riflettere.
Perché è vero.
Fa anche riflettere, sì. No, menzione speciale, se mi permettete, anche di Godzilla Minus One. Non so se...
Io non l'ho visto.
Qua sarebbe da invitare Lollo.
Sì, che ha vinto migliori effetti visivi. Vabbè, un premio...
Io pensavo,
però...
avevo scommesso su... The Creator,
sì,
perché
infatti,
in effetti
non pensavo.
Ha fatto un bel lavoro la Disney, poi Godzilla non l'ho visto, quindi non so, non ho idea.
No, però ecco...
Sono contento,
no,
solo
so,
per il meme.
Io non ho visto nessuno dei due, quindi...
Poi si vince per effetti speciali un kaiju film e non magari un film della Marvel, di quelli recenti.
Vabbè, cioè, sicuro che manco un film Marvel c'era, giusto? Beh.
No, c'era Spider-Man, però non è proprio classificato, cioè
non è
Cinematic Universe.
Che quest'anno è uscito The Marvels,
per fortuna è stato un flop.
Sì, davvero, io spero che perdano tutti i soldi.
Madame Webb, ma è 2024.
Era Sony, credo, no? Non era proprio della Marvel Cinematic Universe.
Sì, è uscito
sì, uscita
da Sony,
in effetti. Film che non ho visto.
Tutto un grande filone di...
Che vedrò mai.
Quella cosa lì.
Di tante cose brutte.
Mentre, che mi dite di
Vabbè,
zona...
Scusa, adesso non stiamo parlando di Povere Creature, lo stiamo skippando solo perché tu non l'hai visto, però...
No.
Cioè, dobbiamo parlare.
Parliamone.
Dei premi vinti, comunque, finalmente, Emma Stone, 5 candidature per vincere questo Oscar.
Il secondo Oscar?
No, il secondo
il
Oscar suo.
Sì.
Il secondo? Il primo
sì.
È stato
La
La Land.
Ok. Beh, comunque, veramente, apprezzo molto che riescano a premiare un film così... particolare, perché di solito sembra sempre quei tipi di
allora,
opere...
Povere Creature e Barbie compiuto.
No,
Eh sì, dobbiamo dire...
Guarda, io ho avuto un discorso veramente molto interessante con magari la mia ragazza oppure con altre amiche che mi dicono che semplicemente il messaggio femminista che c'è in Barbie è per un target completamente diverso dal messaggio femminista che c'è in Povere Creature, perché il messaggio di Barbie è rivolto a un pubblico più adulto del nostro. Sono dei messaggi magari di femminismo non particolarmente elaborato o neanche in quel senso visually striking come in Povere Creature, non ti arrivano con un pugno nello stomaco, ti arrivano messe in quel modo, perché appunto l'esperienza di questa mia amica che si è visto Barbie da sole e poi si è visto con sua madre e ha sentito nettamente la differenza, perché comunque la madre di 50 anni con la vita che ha passato gliela faceva mettere in una prospettiva diversa, anche tutti i pipponi che tira Barbie infiniti, che al terzo arrivi che sei prosciugato.
Okay, che questo è un po'...
No, nel senso, il film oggettivamente al terzo pippone non c'è.
No, guarda, sono d'accordo, ma questo è un po' un discorso che faccio anche per Nolan, la questione degli spiegoni, ma in generale, al di là di Barbie, cioè, questa è una cosa che non apprezzo tantissimo nel cinema, perché secondo me toglie qualcosa in più per come vedo io il cinema, però... Non so, a me Barbie in realtà ha divertito parecchio.
Ah, io ho riso di gusto a volte.
Da
non
qui
sempre.
Essere il miglior film, magari
no,
di no.
Io sono uscito incazzato
però...
dalla sala. Cioè,
ok, tu proprio...
No, no, già dal primo minuto...
Addirittura, allora, cosa Ryan Gosling che canta,
cosa mi ha fatto? Te lo spiego subito. Ha citato Kubrick in una maniera indegnosa.
Ha citato Kubrick?
All'inizio proprio. Mm.
Ah, sì,
eh
sì.
Beh,
ok.
2001.
Sì, sì, le bambole.
Sì, sì, è,
quella è, una cosa
è già lì.
No, non ti piace?
Non si devono permettere a toccare Kubrick, cioè vabbè, succede un casino.
Queste donne che toccano Kubrick.
Adesso stai veramente facendo il terrorista, Jennifer.
Un po', no, un po' di terrorismo.
Faccio un po' il personaggio.
No, fa il purista, però... diciamo, ci vuole quello che... Vabbè, Sette Samurai, dove sta?
I film in bianco e nero? La parte in bianco e nero di Povere Creature è per quello che doveva vincere.
Non era abbastanza francese.
Eri distrutto.
Vabbè, sono niente, andata
è distrutto, te lo dico nei commenti.
Io non so perché ogni volta che parlo di Barbie c'è qualcuno che invece, ah, però che pipponi. Ok, ma tutto il resto del film, scusa, non è divertentissimo, è mega colorato, ironico, cioè
comunque, non lo so.
Comunque,
secondo me si perde un po' nel finale.
La
però
sua ironia comunque ti fa apprezzare il fatto che si prendono per il culo, questa cosa
sì, sì.
Non la trovi in film odierni, tanto così, che la Mattel che veramente si dà un calcio sui piedi, così, non so.
Sì, poi insomma, perché molti hanno criticato, no, Barbie, perché la figura del maschio è sempre, cioè, l'uomo è, diciamo, rappresentato come idiota e stupido in maniera totale, che sì, in parte è vero, ma io dico anche, cioè, il CDA, il capo dell'amministrazione della Mattel è Will Ferrell. Will Ferrell, trovatemi un film in cui Will Ferrell non fa quel tipo di interpretazione. Cioè, Will Ferrell è così, quindi non c'è stato nulla di strano che
lui
che
però
facesse questa
anche tutti
questa
quelli
parte.
Della commissione.
Però il stesso Ken, ma lo stesso Ken non puoi prendere
il marito della tizia che è depressa. Cioè, no, ma sembra un po'
sì,
troppo
in realtà Ken... questa cosa succede anche in Povere Creature, perché sono tutti netti quelli che vengono messi in scena, e questo lo fa con una, secondo me, una superiorità, cioè, diciamo, un grado di
però
un
nessuno
fight,
sì,
un tocco
sì,
diverso,
però scusate, ma
sono
diverso.
Tutti degli inetti, sono tutti veramente incapaci di intelligenza certo. Emotiva basilare, e sono per lo più portati ad essere
ok,
cioè, però dico, nessuno si è mai lamentato del fatto che le donne siano state rappresentate magari un po' deboli, che cercano un uomo con cui stare per stare bene, cioè nessuno si è mai lamentato del fatto che lo scopo di una donna in un film fosse trovare l'uomo perfetto, perché allora in un film viene rappresentato l'uomo come quello, uno stereotipo di un'estremità da una parte, e subito critichiamo il fatto che siano tutti scemi gli uomini rappresentati e quindi non ci va bene. Scusate, la pongo dall'altro lato.
Sì, 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 no, ma infatti...
Quindi è più che apprezzabile che in un film ogni tanto si vedano anche questi tipi di uomini qua, e non solo i soliti eroi, i soliti... Chad, i soliti Ken.
Ma
no?
Infatti io Povere Creature lo apprezzo perché ci sono pure personaggi, come ha detto Pietro, inetti. Cioè, tant'è che no, Pedro Pascal, ogni volta lo confondo, Buffalo, sì. Che all'inizio è il personaggio pieno di sé, invece poi si rovina man mano nel film a causa della sua superbia e del suo essere maschio tossico. Però ci sono tanti altri personaggi maschili che, come all'inizio l'assistente di William Dafoe, che comunque non sono proprio personaggi stupidi come quelli di i personaggi maschili di Barbie. Quindi, anzi, allora, diciamo questa cosa. Spezzo una lancia a favore di Barbie dicendo che ne facessero film come Barbie, presa, diciamo, alla larga questa, alla larga questa frase. Sì. Quindi,
questa la clippiamo dopo, Jerry.
Mi sono preparato con le mie stesse
preparati.
Sì, sì, sì. Questo. Però, fatti in una maniera un poco più... come dire, intelligente, furba, come Povere Creature. Quindi, anzi, rettifico, facessero 100 film come Povere Creature.
E 2 come Barbie.
Per facciamo anche 0. Facciamo anche 0.
Per spezzare.
Uno di Barbie ogni 2-3 anni, triennale, va.
Beh, poi ultima cosa, e poi direi di passare alla seconda fase, diciamo, del video. Ho letto che ci sono state... È stato proprio applaudita l'interpretazione del cane di Anatomia di una caduta.
Messi.
E si era aperto un po' il dibattito sul...
L'avete visto il film?
Sì.
Io l'ho recuperato e...
No.
Particolare.
Che palle, cioè...
Come che palle?
No, io comunque l'avevo... Avrebbe vinto, secondo me, la sceneggiatura non originale, originale, una delle due. Mm. Poi, tra l'altro, Sandra Haller è candidata in 2 film.
Sì,
lei
in
sia in questo,
Zona di Interesse che...
Zona di Interesse.
Sì,
è la stessa...
Sì, sì, no, molto forte lei.
Molto brava. Tant'è che non l'ho riconosciuto subito perché ha proprio due interpretazioni completamente opposte. Però che noia, non lo so.
Ti sei annoiato? Come me
in Oppenheimer. È un giallo, non ci ho visto proprio sta rivoluzione e sembra più, non so, questa volontà di quest'anno dell'Academy di premiare film stranieri, non lo so. Non è brutto, raga, però strano.
Perché è francese il regista?
No, no, Holdo, no. Parlando di, sì, è un tipo
francese.
Loro sono in Francia,
e
lei è tedesca,
greco,
parlano inglese.
E poi sì.
Beh, non è una cosa.
Miyazaki ha nell'animazione, però no. E io credo che in generale quello che ho visto negli Oscar di quest'anno è che si sono visti tanti bei film, e però effettivamente nulla, ma questi sono gli Oscar, nulla di troppo avventuroso. Comunque certo. I film che sono stati realizzati molto bene e sono quasi tutti nel loro genere effettivamente un ottimo film. Non c'è stata effettivamente, come ho detto Sofia, una rivoluzione, un qualcosa che porta avanti il mondo della cinematografia in quanto tale. Sicuramente, tranne forse Povere Creature in qualche aspetto, però anche lì, prendendo tanta ispirazione magari da altri registi che Lanthimos apprezza tanto.
Non so se sono contenta che Lanthimos sia finito agli Oscar, perché di solito
piaceva
questi...
di nicchia. Sì. Volevi fare la
perché
hipster.
Poi adesso vuol dire che o tutti o nessuno, perché solo lui con La Favorita e con Povere Creature e gli altri, Cronenberg, dove lo metti?
Le ingiustizie della vita degli
hanno
Oscar,
premiato
quello.
Wes Anderson quest'anno, che è skills. Più un meme che un regista.
Io dico
ormai.
Solo che Taxi Driver non ha vinto, quello stesso anno ha vinto Rocky. Basta, direi di passare alla prossima parte, diciamo, del video. Hai citato prima Il ragazzo e l'airone.
Il ragazzo e l'airone, sì. Beh, per chi mi conosce sa la mia profonda passione e amore per l'animazione in generale, sia quella tradizionale, mista, CGI, 3D. Allora, l'animazione ha solo un unico difetto, che è il cinema migliore.
Addirittura.
Sì, la butto lì.
Sei di parte.
No. Infatti per me è anche mezzo scandaloso come ancora, in generale, l'animazione sia vista come un genere, numero uno, quindi relegato solamente a un target di pubblico prevalentemente appunto adolescenziale o infantile, quando invece è una tecnica che, come ha detto Guillermo del Toro quando ha vinto con Pinocchio nel 23, che era
sì,
insieme
no,
a
l'anno scorso, l'anno sì. Scorso
è diventato un trivial all'improvviso, non ero pronta per forse 21, dai, facciamo
comunque,
una media.
Quando ha vinto Pinocchio, infatti si possono trattare tutti i temi. Infatti, film d'animazione ce ne stanno da quelli di formazione, horror, fantascientifici. Per dire, uno probabilmente dei registi più forti che ci siano mai stati, Satoshi Kon, probabilmente è stato il maestro di Nolan.
Ma quanta ne sai? Che nome!
Per forza!
Infatti, Christopher Nolan deve, penso, tutto a lui e altri due o tre nomi, penso. Infatti, se uno vede Inception e poi Paprika che è uscita nel 2006,
credo.
Sei, una cosa del genere.
Sì, comunque un tre anni.
Cioè,
prima,
Inception è figlio.
La copia,
di,
però.
È la copia spudorata e anche uscita male di Paprika.
Oggi Jenny sta sperando solo Bob. È venuto qua, si è seduto. Oggi attacco tutto.
Questo è il mio ruolo.
Mi piace questo tipo di...
Quindi, sì, bisognerebbe un attimo rivalutare in generale, partendo magari anche dagli Oscar, includendo nei migliori film anche i film d'animazione. Infatti, per me, come ho detto, penso di averlo già detto, una cosa scandalosa è che nei migliori film non ci fosse Il ragazzo e l'airone. Cioè, per chi l'ha visto, Il ragazzo e l'airone è un qualcosa di impressionante.
Sono stato pure alla premiere, al Victoria Cinema. Ho preso i miei gadget e sono tornato a casa.
Sì, un poco cringe ogni volta le premiere, però
ho sorriso e sono tornato a casa, sì.
Se ci fosse stato Il ragazzo e l'airone come miglior film, doveva vincere lui. Prima di in sequenza Il ragazzo e l'airone, Killers of the Flower Moon e Povere Creature.
Beh, sì, direi che è un argomento validissimo che io
ti piacciono
approvo.
I film lunghi.
In che senso?
Tutti i film lunghissimi.
Vabbè, Povere Creature quanto è durato?
Satan Tango.
Due ore
e qualcosina, vabbè.
Non tre ore e mezzo,
l'hai messo
però sì, però non, diciamo, non è la boffata di Oppenheimer comunque.
Beh, comunque la maggior parte di questi film sono sono stati abbastanza facilmente fruibili, no? Nelle piattaforme.
Sì, nelle varie piattaforme. Quest'anno me la sono goduta un po' meglio tutta la, tutto l'evento Oscar, quindi non ho visto la cerimonia per ovvi motivi logistici, però mi è piaciuto molto discuterne, anche provare a indovinare chi poteva vincere la statuetta. E devo dire, sono state c'è stata una cerimonia molto molto giusta, come dicevo prima. Mi è piaciuto moltissimo che ci fossero delle ottime performer, quindi ripeto Emma Stone, ma c'era anche Judy Foster, che lei è in Hollywood da 80.000 anni, cioè lei c'è cresciuta là dentro e mi ha fatto molto piacere vederla lì. Anche Emily Blunt, che arriverà anche il suo momento, sono sicura. Mi fa molto piacere che abbia vinto Billie Eilish, perché lei, per esempio, è un outsider di tutta questa...
Ma lei ha vinto quella miglior canzone di...
Barbie.
Okay, sì.
La canzone triste. Perché poi c'era invece Just Kane, che secondo me era una canzone migliore.
È stata nominata per due canzoni Barbie, infatti.
Sì, esatto. Secondo me quest'anno mancavano proprio dei brani, dei musical, quindi hanno messo per numero quelle canzoni
lì.
Sì. Però anche proprio la cerimonia, tra i monologhi, gli skit, le performance, non sono state... Perché se ci pensate, fare lì, dare una statua a una persona, aspettare che dica una cosa, deve far ridere, cioè può diventare subito cringe.
Sì,
cioè, è
molto...
un attimo che diventa una cosa...
Beh, l'anno scorso era stato il regno del cringe.
Will Smith,
il destro
è stato l'anno scorso. Sì.
Il destro, col cartone in bocca.
Sì.
E invece quest'anno, a me è piaciuto proprio, è stato anche il fatto che abbiano nominato, faccio per dire, Io Capitano, dai, che...
Sì.
Parliamo, c'era Bocelli alla performance, sì. Ha fatto il tributo ai caduti.
A cantare, com'è che si chiama?
Partirò.
Si
chiama così?
Mi pare, sì.
Lo vuoi fare a cappella? No.
E l'ho goduta molto meglio perché sono riuscita a recuperarmi i film che alcuni, sappiamo, escono anche a settembre e poi gli ultimissimi escono a febbraio e di solito non sono mai riuscita a guardarli tutti perché... In Italia erano impossibili da reperire, o dovevi andare al cinema per forza
o con la pirateria, ma noi siamo contro la pirateria.
Noi siamo contro e quindi
non
un po'
copieresti
il cinema,
mai un film.
Un po' il cinema si stanno attrezzando sempre di più ad avere le lingue originali, quindi è molto più piacevole andarci e comunque non mi sprona ad andare quel giorno lì perché sennò me lo perdo. E poi soprattutto le piattaforme on demand ci permettono di o noleggiare o guardare moltissimi film che adesso, per esempio, Scorsese su Netflix adesso c'hanno dei
su Amazon.
Esatto. Moltissimi programmi e film su Prime e secondo me è un'ottima soluzione per chi non ha tempo di uscire.
Devi pagare tutti questi, insomma, a livello
di... Tra l'altro l'unico che non ho trovato è stato Io Capitano. Mannaggia.
Su RaiPlay forse lo metteranno prima o poi.
Comunque l'ho visto.
RaiPlay era non sotto
YouTube in 144p.
Sì,
esatto.
Sì.
Senza dover per forza uscire di casa.
E tra l'altro, Povere Creature uscirà il 14 su Disney Plus.
Non do soldi alla Disney.
Il 14 di questo mese.
Che è un compromesso, è giusto, perché così chi vuole vederlo davvero si abbona e si fanno altri soldini e continuano a produrre altri film. Nessuno li obbliga ad abbonarsi. È una cosa, una scelta.
Io invece non c'entra tantissimo con gli Oscar, però volevo approfittare proprio di questo piccolo spazio, cioè brevemente, per parlare di dei cinema monosala, cioè la bellezza e la magia dei cinema monosala. Non so se voi nei vostri rispettivi paesi, insomma, avete il cinema di paese. Io sì, abito a Mascalucia in provincia di Catania e insomma, ci tengo, insomma, a salutare.
Salutiamo
il cinema, giusto fare nomi, però ecco, c'è un cinema bellissimo, piccolo, ha una sala e fa quindi un film e sa proprio di vissuto, cioè il fatto è che tu quando entri in questi cinema senti il vissuto, la vita che ogni giorno esprimono, e a me fanno emozionare. Razionalmente è un discorso che non sta in piedi, nel senso che giustamente uno potrebbe dire, ma scusami, i cinema multisala sono più comodi, sono più sale, quindi più sale significa più film.
Costano 15 euro in più.
Costano 15 euro in più. Però sono all'interno spesso di centri commerciali, quindi alla fine magari ti trovi anche a vedere il film come un qualcosa in più. Cioè, per esempio, da me c'è un centro commerciale in cui tu vai, potenzialmente ti fai il giro, ti compri, che ne so, una maglietta, poi hai fame, vai a mangiare, poi dici, c'è anche il cinema, perché non andiamo al cinema? Quindi diventa un di più. Mentre nei monosala solitamente tu parti già in macchina col presupposto di andare lì apposta in un luogo ameno, magari privo di altri servizi, e quindi però in questo modo distaccato dal resto del mondo commerciale ti concentri solo unicamente sul cinema e ti ritagli quel momento della serata, quel momento per te stesso, con gli altri, insomma, se ci vai con altri, per goderti il film e il cinema. Quindi, insomma, questo mi andava di comunicarvi questo mio feticismo per il cinema monosala. Non so se cosa vuoi ne pensare.
Sì, ma guarda, ti dico che poi anche da me Orpino più o meno ce n'è uno con una sala e uno con due, quindi nel senso la realtà dei multisala o vado a Pesaro oppure l'ho scoperta qua a Modena.
E sono sopravvissuto perché col Covid molti da me sono chiusi. Tantissimi.
Essendo solo quei due non possono ritrattare, non veramente.
Meno male.
Sì, sì, no, infatti. Poi qua a Modena appunto ho vissuto un pochino di più la realtà multisala e proiezioni con...
Certo.
In lingua originale, sì, esatto. Però oggettivamente la cosa che mi è piaciuta quest'anno, appunto, poi di riscoperta dopo il Covid, è stato proprio prendere, dire questo film mi interessa, non ho un momento libero per guardare un film che so che tanto mi piace, un film che magari aspetto di vedere da tanto tempo, oppure di un regista che già conosco. Io voglio vedere questo film perché in qualche modo mi ha affascinato. Prendo, convinco uno o due amici che poi magari erano vecchi amici a Urbino, nuovi amici qui a Modena, siamo andati a vedere questo film, magari film veramente di monnezza come Napoleone, oppure, terribile, oppure dei bei film, magari dei film ad agosto lunghi, 3 ore senza l'aria condizionata a Urbino, mi sono visto Oppenheimer, stavo veramente entrando in un nuovo stato dell'essere, però... Altri film invece super gradevoli, che magari appunto è iniziato a febbraio con Spider-Man, probabilmente il primo che ho visto cioè l'anno scorso, e poi siamo arrivati fino a quest'anno, che non so se l'ultimo è stato Povere Creature o qualcos'altro.
Ma poi andare al cinema diventa un evento, no? Mm-hmm. Un passare il tempo con degli amici e poi condividere il racconto che qualcuno ti propina, e quindi dopo anche avere modo di commentare.
Perché non è solamente...
Esatto. Certo, poi c'è... Sì, infatti sto dicendo che non è tanto solamente andare a vedere il film e finisce la serata, no, è quello che c'è prima e quello che c'è dopo anche, quindi quello che uno si aspetta se conosce il regista, il film eccetera eccetera, e quello che c'è dopo, quindi commento, analisi, esatto.
Impressioni a caldo, poi magari impressioni che vai a ritrattare qualche giorno dopo, a freddo, ti vedi il film, è anche bello insomma avere questo tipo di dialogo proprio con il film stesso. Direi che possiamo passare alla fase finale.
Sì, tagliamo cortissimo, ovviamente avremo tantissime cose altre da dire. Ma...
Esatto, perché abbiamo pensato proprio di dare delle pillole, un po' come il vecchio cinema a tema, dei consigli rapidissimi di film che non necessariamente hanno fatto parte degli Oscar, ma che ci sono piaciuti particolarmente e ci sentiamo di consigliarvi. Quindi partirei da Jerry.
Io parto con, per rimanere in tema con quello che ho detto prima, cinema d'animazione. Dal 24 al 26 faranno Perfect Blue di Satoshi Kon, quindi vi consiglio di recuperare Paprika, così fate un'idea super giù del personaggio. E ho voluto anche consigliarvi un film d'animazione in onore del maestro Toriyama, che è venuto a mancare il 1° di marzo.
Questo ancora mi distrugge. Sofia?
Io consiglio un film non per tutti, perché sarebbe facile dire un film che piace a tutti.
Certo.
Consiglio un film per chi ha voglia di rilassarsi, stare calmo, seguire una storia, non pretendere niente di che in realtà è uscito gli Oscar, ma sicuro nessuno l'ha visto, che è Past Lives.
L'ho visto.
Che è molto molto bello, e a voi la sorpresa. A me piace moltissimo andare al cinema senza sapere di cosa parla il film, quindi non spoilerò niente.
Esatto, io non guardo neanche i trailer, per esempio. Pietro, tu che cosa consigli?
Io vado nell'ambito di Jerry questo giro, perché voglio consigliare Fantastic Mr. Fox di Wes Anderson, che sono riuscito anche a far vedere a mia madre e mio padre, che sono, cioè, mia madre specialmente, ipercritica della stop motion, dell'animazione, dicendo
il discorso che faceva Jerry.
Che ci sono i computer, perché ancora si fanno queste cose. Le è piaciuto. Lei è piaciuto. È veramente un film bellissimo.
E non si è sentito una bambina.
Non si è sentito una bambina. E poi il doppiaggio è incredibile. Cioè, George Clooney che fa... Che fa il signor Volpe, come si chiama in italiano, che è orribile.
Furbo, però, il signor Volpe.
Furbo il signor Volpe. Sì. Ma il film vale veramente la pena, le animazioni sono eccellenti e tutto insieme la trama è surreale e contemporaneamente, sì, perché poi è tratto da un romanzo di Roald Dahl.
Ah,
quindi
sì,
anche appunto un tuffo nell'infanzia, però animato in questo modo... lo distorce completamente.
Beh, Anderson ha fatto tutta la... Tutte le storie, sì, di Roald Dahl, sì, adesso stanno su Netflix.
Su Netflix.
Quante sono? Una dozzina, sono tantissime.
Io sapevo quattro, sì, credo. Quattro, però sì, durano
quattro, di cui uno ha vinto anche agli Oscar. Harry Sugar con Benedict Cumberbatch. Sì, sì. E poi ci sono appunto Fantastic Mr. Fox.
L'isola di Cannes. Vabbè, ma non è di Roald Dahl.
No, non è di Roald Dahl.
No. Però, clamorosi.
Sì, appunto, veramente.
Io concludo consigliandovi un film molto particolare, si chiama Sir Gawain e il Cavaliere Verde. Lo trovate su Amazon Prime ed è, potremmo dire, una sorta di spin-off di Re Artù. È uno di quei poemi cavallereschi collegati alla storia di Re Artù, quindi oggi appunto diremmo spin-off. È quindi un fantasy medievale, non facilissimo diciamo da capire per i messaggi, dal momento che i messaggi non sono spiegati, visto che abbiamo parlato di spiegoni. Ecco, in questo caso i messaggi vanno un po' interpretati, è molto simbolico. E quindi...
Un Holland Drive, cos'è?
Sì, no, vedetelo perché con una frase è una foresta di simboli.
Ma la produzione di qual è? Cioè di dov'è?
Non ne ho idea.
È Amazon. Adesso va comunque con un'altra
citazione. È un Prime only offer.
È originale Prime.
È originale Prime.
Però,
okay. No, perché... No, nel senso, per come l'hai spiegato, mi sembra molto alla Bergman, tra virgolette, forse.
Non mi permetto,
Io mi sono immaginata Fantaghiro, non so, dalla descrizione, però... Mi hai stuzzicata adesso.
Questa è la cosa importante, magari fa schifo, però insomma io almeno ve l'ho consigliato. Bene, direi che possiamo concludere qui, forse siamo andati un po' nelle lunghe, ma meglio così, vuol dire che
ci siamo.
Il cinema ci appassiona sempre. Ovviamente ringrazio, come sempre, chi ci ha seguito fino a qui.
Ringraziamo i tecnici, Lollo che ci ha fatto questi popcorn che adesso andremo a finire di
io non ho mangiato, tutti voi siete mangiati, non l'ho mangiato,
io
eccezionale,
non mi andavano, non mi andavano,
dopo 7 ore di lezione devo mangiare.
Grazie a tutti, ci vediamo alla prossima, ciao
ciao
rock.